Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta.
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini.
In tempi in cui il vintage addolcisce un presente non propriamente roseo, ci siamo divertiti a selezionare 50 incontri da rivedere d'urgenza per tenere sul morale. Con queste parole Fast Football ha spiegato l'iniziativa presa qualche settimana fa. Riflettere sulle partite che vale la pena rivedere, beh, è molto interessante sicuramente. E noi prendiamo spunto da questa iniziativa e Gigi, io ti interrogo e giochiamo, come abbiamo detto la volta scorsa, vediamo cosa ci viene in mente e cosa riusciamo a tirare fuori da questa idea di partenza. Ben trovato innanzitutto.
Grazie, grazie davvero. Senti, con due o tre premesse. La prima è che sai che della mia memoria ti puoi fidare entro certi limiti. La prima. La seconda è che io faccio un po' fatica a rivedere le partite che ho visto e che mi sono tanto piaciute perché mi emoziono ancora e non vorrei più emozionarmi per il calcio, tantomeno per quello di un tempo, nel senso, l'emozione del pensiero sì, della riflessione, dello spunto particolare, però proprio rivivere, non so, durante il lockdown, all'inizio del lockdown, hanno ridato un sacco di partite, per esempio tutte quelle dell'82 dell'Italia, che, ma sai che io a vedere l'Italia-Germania, a vedere la Germania che attaccava, ero ancora lì preoccupato nei primi periodi. Sì, davvero, mi subentra una cosa quasi fosse in tempo reale. No? E allora, visto che di calcio vita mia ne ho visto tanto, anzi ne ho visto troppo, adesso penso che per me sia venuto, cioè io ho più voglia oggi di rivedermi un Trovatore, un Ballo in Maschera, una Bohème, no? Un'edizione speciale di quelle lì. E dato che ne ho tante, e alcune ne ho tante perché le ho collezionate, e alcune forse non le ho proprio mai viste, adesso è il momento in cui preferisco ripassare quello. Dopodiché è talmente divertente lo spunto di France Football da una parte, dall'altra è sciovinista, e l'abbiamo già detto la volta scorsa in un modo quasi insopportabile, parliamone volentieri.
Certo, diciamo che mi hai dato lo spunto anche per un altro possibile tema. Una volta sparigliamo tutto e facciamo una puntata sull'opera che vale la pena andare a rivedersi subito, anche per quelli come me che non ne sanno molto.
Quindi che non frequentano.
Che non frequentano e quindi potrebbe essere un pretesto per parlare. Però tornando al calcio, sì, in effetti Franz Ferdinand, come dicevamo l'altra volta, ha fatto questa cosa con cui ha aperto qualche settimana fa, cioè il titolo di apertura era appunto le 50 partite da rivedere presto e tutta la redazione ha indicato, ogni redattore ha indicato 20 partite, alla fine hanno preso le 50 con più preferenze e hanno fatto una classifica. Ora, se mi mettessi a fare la lista di tutte le 50 non avrebbe molto, molto senso secondo me, però già che ci siamo, vediamo le prime 10 e già si possono capire alcune cose. Allora io te le dico, poi soprattutto sulla prima ti interrogherò perché abbiamo acclarato che ne sai, che te la ricordi, cioè che l'hai vissuta
è una di quelle che non dimenticherò mai, indipendentemente da France Football.
Germania Ovest Francia, Mondiale di Spagna 1982, semifinale che si giocò a Siviglia, questa è la prima. La seconda è Milan Liverpool del 2005, quello di Istanbul, la rimonta incredibile del Liverpool. Al terzo posto c'è Brasile-Francia del 98 con la vittoria della Francia, il suo primo mondiale. E al quarto posto c'è Brasile e Francia del 1986, quarti di finale direi del mondiale vinto dall'Argentina. Quinto posto per Francia-Italia del 2000, tristemente anche per noi nota. Poi al sesto posto c'è un Paris Saint-Germain-Real Madrid, che è una partita di ritorno di un quarto di finale di Coppa UEFA, in cui il Paris Saint-Germain fece una rimonta incredibile, perché il Real Madrid aveva vinto 3-1 al Bernabeu, invece al ritorno loro riuscirono a vincere 4-1 ai supplementari. Settimo posto Italia-Brasile dell'82, ottavo posto Brasile-Germania del 2014, nono posto Brasile-Francia del 2006, con la Francia che elimina il Brasile, e decimo posto un'altra partita di Coppa per, diciamo, per noi per intenditori, evidentemente il Francia è più popolare, un Saint-Étienne Dinamo Kiev, Coppa dei Campioni del 76, anche qui Saint-Étienne deve recuperare una sconfitta a Kiev, il Saint-Étienne del 76, quindi prima ancora che arrivasse Platini, insomma, fanno una rimonta e buttano fuori la Dinamo Kiev, e poi perdono in finale col Bayern Monaco quell'anno la Coppa dei Campioni. Insomma, queste sono le prime 10. All'undicesimo posto c'è Italia-Germania 4-3, per dire.
Bontà loro.
Allora, io facciamo così, partiamo dalla prima, Gigi, no? Questo Germania-Francia dell'82. Tu ogni tanto quella partita la citi per diversi motivi. Sì. A me fa specie, sai cosa, soprattutto? Cioè che loro come prima partita abbiano scelto comunque una partita che loro hanno perso.
Sì, questo sì, questo sì. Però una partita fu un'epopea, fu... Ecco, allora lì sì che misuri come allora i regolamenti del calcio giocato fossero diversi, no? Lo misuri ancora di più, perché l'82 è il mondiale in cui, adesso lo possiamo dire, cioè lo possiamo dire già da un sacco di anni, lo potevamo dire già allora entro certi limiti, insomma, è il mondiale in cui... Diciamo che la marcatura di Zico su la marcatura di Gentile su prima su Maradona e poi su Zico era una cosa che oggi non sarebbe più, non dico tollerata, ma neanche concepibile, no? E quindi però è nulla rispetto a quello che accade quel giorno. Allora, quella semifinale mondiale era l'8 luglio dell'82, Siviglia. La Francia va sotto all'inizio, segna, io lo ricordo perché ero lì sul campo ed è un ricordo incancellabile, anche se poi per parlarne davvero ho fatto un ripasso non di immagini, perché ce le ho tutte scolpite in testa quelle, ma statistico, semplicemente perché era andata in vantaggio la Germania, che poi la Francia ha pareggiato con un rigore di Platini, e poi che nei supplementari la Francia va sul 3-1 al minuto 109, no, al minuto 99 la Francia è 3-1 e quindi praticamente, insomma, ha risolto la pratica e arriva in finale contro l'Italia, che nel pomeriggio aveva battuto la Polonia, quindi c'era questo snodo cruciale direi per noi. Poi invece negli ultimi 10 minuti entra Rummenigge, che era mezzo zoppo ma che comunque trova il modo di segnare un gol, e poi Fischer pareggia con una rovesciata all'ultimo minuto, al penultimo minuto, vanno ai calci di rigore, e ai calci di rigore Bossis, mi pare, sbaglia il rigore decisivo e quindi passa la Germania. Tutto questo è una grande partita, perché oggettivamente fu una grande partita da tutti i punti di vista, tecnico, tattico, della battaglia, di quello che vuoi. Ma il fatto è che, e torno ai regolamenti, quando un po' prima della metà del secondo tempo Schumacher, il portiere tedesco, abbatte Battiston, terzino destro francese lanciato in profondità da Platini con uno dei suoi lanci felpati meravigliosi, Schumacher esce dalla sua area e gli entra da Kung Fu, cioè gli entra proprio ad altezza d'uomo sulla figura, ignorando completamente il pallone che Battiston gli ha fatto girare intorno, ha cercato il lob, l'aggiramento, insomma, con lui da una parte e il pallone dall'altra. Lo ammazza, tant'è vero che questo per un minuto e passa perde conoscenza e comunque ha passato una nottata in coma, vigile, eccetera, e poi è stato operato, insomma, ha avuto cose. L'arbitro si chiamava Korver ed era un olandese. Allora, dato che recentemente abbiamo parlato di arbitri di un'altra classifica di France Football, eccetera, meno male che non ha messo questo. impossibile, cioè quella era un'entrata. L'uscita di Schumacher su Battiston era un'entrata da guardia civile, cioè deve entrare in campo la polizia ad arrestare questo qua, per come è uscito e per come gli ha messo il piede teso addosso, non l'arbitro era addirittura pleonastico in una roba del genere, era una cosa da arresto immediato, e invece l'arbitro non fece una piega. La Francia dovette sostituire Battiston, Schumacher rimase regolarmente in campo e fu decisivo a parare i calci di rigore. Te la completo l'indomani mattina, quando dopo questa cosa che fece epoca addirittura, andammo in tanti, ma insomma anch'io, al ritiro della Germania, e c'era questo, guarda, a distanza di quanti anni sono? 38 anni, quasi 39. Questo bastardo, perché sinceramente uno che ha visto quella cosa dal vivo non può, nemmeno a distanza di quasi 40 anni, cambiare opinione rispetto ad allora, questo bastardo ci riceve a bordo piscina con un catenone d'oro che non ti dico, il signor Schumacher, e comincia a scherzare quando il primo che gli dice: lo sa che Battiston ha passato la notte in ospedale, eccetera, e lui dice una roba tipo Franzosen, lo dice in tedesco, e poi me lo sono fatto tradurre, dice, sì, ma i francesi sono cagionevoli, o qualcosa di questo genere, no? Cioè non solo ci scherza, ma ci infierisce, capisci? Una schifezza umana proprio, e non lo dimenticherò mai. Se c'è un uomo del calcio che io ho odiato nella mia vita, che è una parola che non uso mai, è un verbo che non coltivo nel calcio, si chiama Harald Schumacher.
Tra l'altro io, cioè, quello che mi racconti tu mi dà una conferma di un testimone di una cosa che avevo letto, cioè il fatto che che nei giorni successivi lui sia stato ancora più odioso dopo quello che aveva fatto, che il suo comportamento nei giorni successivi ha confermato perché ci sono stati altri casi di entrate scomposte con giocatori che si sono scusati, no? Forse fa scalpore il fatto che lui poi anche in modo stesso in cui, quando succede il fatto, io ho rivisto le immagini poche ore fa e lui sembra quasi tradisce un certo fastidio, dice: dai, quando la posso battere sta rimessa laterale, quando vi sbrigate, cioè una cosa veramente odiosa, no? Questo
veramente una vergogna. Dal punto di vista disciplinare è una vergogna che nei tempi moderni, poi nei tempi passati forse ne sono successi anche di peggiori, ma nei tempi moderni fa un po' ridere rispetto a 38-39 anni fa, però diciamo che con le telecamere a pieno regime un episodio così non lo ricordo sinceramente, di questa violenza, di questa, anche perché non so, la finale intercontinentale del Milan, quella in cui furono massacrati dagli argentini drogati nella partita di ritorno e ruppero il naso a Combin, eccetera eccetera, era comunque di 13 anni prima, 13 anni erano tanti, nel 69, la televisione c'era, e infatti io la vidi in diretta quella, però era comunque già un'altra epoca, un altro contesto, qui siamo in un campionato del mondo, oggi Schumacher prende, vabbè, intanto va fuori immediatamente, ripeto, probabilmente va fuori anche scortato dalle forze dell'ordine, e prende da 1 a 3 anni di squalifica, secondo me, per un'entrata del genere, tanto più per il suo comportamento successivo. Tanto più. E per tornare a France Football, che questa sia la partita che i francesi non dimenticheranno mai, o che comunque dovrebbero rivedere, pur nell'amarezza del verdetto finale immeritato, perché meritava la Francia, sinceramente, al di là di questo, capisco che sia per loro la partita di tutti i tempi. Ecco.
È il loro Italia-Germania 4-3, sostanzialmente, anche se con, anche se con un esito. Con un esito diverso,
sicuro.
Infatti, poi molti protagonisti di quella partita hanno dichiarato anche in tempi recenti che lì si sono gettate le basi poi della generazione che l'84 vince l'Europeo e che comunque rimane ad alti livelli ancora per qualche anno, cioè nel senso che fu una sconfitta molto costruttiva. Sicuro. Ma al di là di quella partita, ecco, già l'altra volta tu avevi espresso delle perplessità su questa classifica di France Football. Adesso hai avuto qualche giorno in più, perché io l'altra volta te l'avevo mandata poche ore prima, quindi insomma l'avevi guardata velocemente. Invece stavolta hai avuto qualche giorno per riflettere. Ecco, che sensazione ti dà, al di là, diciamo, dello sciovinismo, comunque del francocentrismo, se vogliamo, inevitabile? Cioè, ti sembra comunque un po' esagerato, un po' fuori focus, bah, diciamo?
Sì, certamente sì, Nicola, perché se intanto io ho una stima enorme, come tu sai, è un amore sviscerato per la Francia e per i francesi, e non mi somigliano, cioè non li ritrovo in questo, nel senso che in queste 10 partite, allora va bene, Germania-Francia ci siamo, seconda è il Milan-Liverpool che è un altro 3-3, finisce i rigori per il Liverpool e questa ci ricordiamo bene, ma poi tutte le partite successive c'è dentro la Francia o una squadra francese di club, tutte, meno Italia-Brasile al settimo posto con 3-2 e Germania-Brasile del 7-1, il massacro di Belo Horizonte, tutto il resto c'è dentro la Francia o i francesi. Non ci sto dentro, insomma, no. Poi se loro avessero fatto un referendum dicendo riguardatevi cosa ha fatto o cosa ha subito il calcio francese nella storia è un conto, ma così mi sembra sinceramente un po' tanto, cioè che non ci sia una partita con dentro Pelé o con dentro Maradona o con dentro Cruyff o con dentro, non lo so, uno dei fenomeni di tutti i tempi nelle prime 10, non dico al primo posto, non, anche perché stiamo parlando di nulla, no? Stiamo facendo un divertissement. Beh, però mi sembra un po' poco che non ci sia Real di Stefano, Puskas, questi qua. C'è una finale Real, adesso così me ne viene in mente ora, c'è una finale Real Madrid-Benfica, c'è una finale in cui il Real ne dà 7 all'Eintracht di Francoforte, mi pare, e le segnano, non so più se 2 o 3 a testa di Stefano e Puskas. Beh, probabilmente qualcosina più di Saint-Étienne Dinamo Kiev, con tutto il rispetto, ce l'avranno pure, o di Paris Saint-Germain Real ce l'avranno pure avuto, no? Io credo. Ma anche di Francia 86, perché capisco Francia-Brasile 3-0, il primo titolo mondiale della Francia. Sorvoliamo sul fatto che Ronaldo, no, fosse, non riuscisse a scendere le scalette all'aereo, quindi figurati a giocare. Tutte queste cose le posso capire, però ragazzi, ci sarà un senso, se tu fai se tu una cosa del genere la fai in ambito mondiale di tutti i tempi, se ci sono 8 partite su 10 con dentro la Francia o i francesi tra le prime 10, beh, insomma, dai, è un po' ridicolo.
Io ho l'impressione, no, anche se non è esplicitato, che comunque il criterio sia stato anche quello di non andare a pescare partite troppo datate, anche se diciamo che si possono rintracciare come video, perché mi pare che la partita più antica, fra virgolette, è una partita del 1970, un Chelsea-Leeds, cioè non vedo, sì. Mi sembra di non vedere partite degli anni 60,
no, cioè, ma va bene,
una partita che bisogna rivedere, che tu facilmente puoi recuperare, puoi vedere con una certa qualità, non lo so, adesso io
no, ma io cercato questo lo accetto, ma questo è un criterio valido, perché se è rivedere, se lo slogan è rivedere, che loro hanno usato, rivedere una volta nella vita, per forza, per rivederlo deve essere filmata e filmata bene, quindi, però, quindi io non ho la pretesa che loro mettessero in classifica secondo me la partita di tutti i tempi, che è Inghilterra-Ungheria 3-6 del 1953, quando i giornali di Londra escono listati a lutto perché per la prima volta l'Inghilterra ha perso sul suo campo e ha perso 6-3 solo perché gli ungheresi a un certo punto si sono rotti le balle, perché se no gliene facevano 12. Io ho un filmato a casa rarissimo e prezioso, che è un documento di un calcio di non un'altra epoca, di 2 epoche fa, ma in cui veramente è una lezione di calcio inimmaginabile. Io posso capire che non arrivi fin lì, anche se la partita è interamente filmata, tant'è vero che io ce l'ho a casa e di tanto in tanto ho anche provato a farla vedere a te una sera, credo.
Sì.
Non ricordo. Però, era notte, avevamo già, forse no, tu non reggevi il barolo allora, come e quindi
capitolai rigorosamente, sì,
temo di dover raccontare a chi ci ascolta che ti sei abbioccato davanti a quel capolavoro. con i cupi Puskas, eccetera. E beh, ma insomma, se giochiamo a guardia abbassata, giochiamo a guardia abbassata. Mi è venuto in mente adesso a tradimento, e giuro che non era una cosa calcolata. Però esiste anche un filmato del genere, io capisco, prendiamo da un certo punto in avanti. Però da lì a ripeto, a Saint-Étienne Dinamo Kiev, a PSG Real Madrid, ma anche alla finale Francia-Italia dell'Europeo del 2000, sì, capisco che l'Italia è davanti, loro pareggiano al 91esimo e poi vincono all'inizio dei supplementari perché c'è il golden goal, maledetto chi l'ha inventato, ma non perché ha perso l'Italia, ma maledetto chi l'ha inventato perché era un'idiozia totale, e Trezeguet segna il golden goal e finisce lì la partita. Io so, queste cose sinceramente non mi sembra da Albodori tutti i tempi. Poi è chiaro che ciascuno di noi ha le sue debolezze, e se ti dico le partite che vorrei rivedere io, probabilmente ti faccio ridere, però lo dico senza metterle in classifica, capito?
No,
lo dico come piacere personale, come curiosità.
E allora facciamo così, scopriamo le carte. Ecco, tu.
No, comincia tu, io ho parlato già troppo. Comincia.
Comincio io. Allora, io lo so che dimostro di essere masochista, ma io dovessi scegliere un incontro, ci ho pensato molto in questi giorni, se dovessi scegliere una partita da rivedere, io sceglierei una partita che si è svolta il 1° maggio del 1988. Era un Napoli-Milan in cui ci si giocava lo scudetto. Da una parte c'era il Napoli di Ottavio Bianchi, di Maradona, di Careca, dall'altro c'era il primo Milan di Sacchi, e il Milan vinse 3-2. E io rimasi, la vidi, è una delle, avevo 10 anni, 9 anni e mezzo, ma ho ricordi molto nitidi, anche perché all'epoca, innanzitutto il criterio è questo, innanzitutto non bisognerebbe scegliere appunto partite per motivi di emotivi o di perché ci sei affezionato, bisogna sceglierle perché pensi che abbiano un senso rivedere proprio quella, no? E nel mio caso, al di là del fatto che allora io non sono potuto andare al San Paolo perché i miei non mi vollero mandare con i miei parenti perché c'era troppa gente, però in Campania trasmisero la partita su Rai 3, perché all'epoca, no, ti ricordi, si faceva questa
come
cosa,
no?
C'era una partita particolarmente considerata difficile e per non far andare troppa gente la si mandava su Rai 3 regionale, quindi io riuscii a vedere, non mi ricordo se tutta la partita o solo il secondo tempo, però io ricordo quella partita come non solo un passaggio di consegna, ma come l'affermazione di una cosa impressionante, cioè un calcio che non avevo mai visto prima, l'impossibilità per il Napoli di fare un'azione perché erano sempre in fuorigioco. Ricordo un Gullit assurdo, cioè gli ho visto fare delle cose incredibili,
sì.
Due gol di Virdi, e nonostante questo il Napoli è rimasto in partita fino alla fine, perché
certo,
poi
perché era una gara, uno mio. Però ne trovò una che allora era stellare.
Ecco. Per me la partita da rivedere è quella, perché certo è una sofferenza, cioè sarebbe stato più facile dire, non so, Napoli-Stoccarda di Coppa UEFA o un'altra partita del Napoli o dell'Argentina che sicuramente meritava, però secondo me quella partita è importante, non è che se ne parli tantissimo anche rispetto ad altre, perché è una partita, diciamo, che dal punto di vista della storia del calcio italiano, che è una specie di pietra miliare, secondo me, è comunque interessante.
D'accordissimo, comunque fu la prima consacrazione del Milan irripetibile di quel ciclo, in cui vinse poco, tra l'altro, vinse sì due Coppe dei Campioni, ma uno scudetto solo in 4 anni, avendo la squadra di club, se non più forte di tutti i tempi, insomma, una delle prime tre, sicuro. E quindi lo capisco bene. Guarda, io le mie ti dico... non sono così celebri, però sono ricordi, intanto ho un paio di ricordi di partite che davvero vorrei rivedere, per esempio vorrei rivedere l'ultimo Rivera vuol dire lui si ritira nel 79 con lo scudetto della Stella, ma diciamo che gli ultimi 2-3 anni lui è davvero in fase declinante vera, non dico che camminasse per il campo come Brera scriveva da tanti anni, ma insomma diciamo che non era più lui dal punto di vista dinamico, ma però aveva questa creatività incredibile. Io mi ricordo che un giorno scrissi, allora, raccontando un Juventus-Milan, per esempio, che vidi sul campo. Io parlo solo di partite che ho visto sul campo. Mi ricordo che scrissi che Rivera giocava in sedia gestatoria, no? Forse era un'espressione un po' tanto colorita, se vogliamo. però lui dava l'impressione di essere su una sedia gestatoria da cui scendeva ogni tanto, però quando scendeva, ragazzi, lui non è che aveva bisogno di guardare che era partito, non c'era più pratica, era partito Maldera a sinistra, che si era smarcato Bigon davanti, lui lo sentiva e la palla arrivava frenata davanti sul piede giusto, cioè sul sinistro di Maldera, sul destro di Bigon o sulla testa di Bigon, gli arrivava con una facilità addirittura disarmante. Ed era incredibile la contraddizione tra l'apparente, non tramonto, di più, no? Di questo campione, di questo fuoriclasse, e quello che ancora invece, a dispetto di quello che sembrava, riusciva a fare. Questo non ricordo. Poi ne ho un altro, sempre dal campo, di Totti a Firenze. Non ricordo... partita da Fiorentina-Roma, non ricordo l'anno esattamente, Totti era abbastanza giovane, non più giovanissimo, già avrà avuto 22-24 anni. Quel giorno gioca centravanti arretrato alla Ide Guti e la Fiorentina in quel momento è più forte della Roma e la Roma vince, non mi ricordo come, quanto, io ricordo solo che rimasi incantato da come questo ragazzo interpretò il ruolo di centravanti arretrato alla Ide Guti, si diceva allora, sul campo dove Ide Guti aveva allenato, perché Ide Guti, dopo la sua grande carriera nell'Ungheria, aveva anche allenato per una stagione o due la Fiorentina. E mi ricordo che sarà stata anche quella suggestione, ma quel giorno Totti giocò una partita sensazionale e lasciò intendere per la prima volta, secondo me almeno, che razza di campione fosse e che margini avesse di miglioramento, di leadership e di quello che vogliamo. E quindi ti ricordi generici. Tocca a te o devo andare avanti? Com'è?
Ma se ce n'hai una pronta, un'altra pronta, io ci penso un attimo.
Allora, io pronto ho un Parma-Juve del 2000. Gennaio 2000, una partita strana come orario, perché adesso siamo abituati alle partite ore di pranzo. E quel giorno si giocò alle 13 al Tardini di Parma. Io sinceramente non ricordo perché. Non era essendo il 2000, non credo che fosse già un orario da anticipo del posticipo o quello che è. No, era va a sapere. No? Sinceramente non saprei. Comunque era un gran Parma. Io ti dico solo tre difensori del Parma: uno si chiamava Buffon, l'altro si chiamava Thuram e l'altro Cannavaro, per darti un'idea. No? Quindi era una partita abbastanza alla pari, ma dall'altra parte c'era Zidane. Zidane quel giorno giocò la più grande partita della sua vita. A me piacerebbe un giorno incontrarlo adesso, a mente fredda, dopo tanti anni. Poi forse lo incontreremo da esonerato tra poco, perché mi sembra che a Madrid sia di nuovo messo abbastanza male. Lui quel giorno giocò una partita che non ha mai più giocato, né prima né dopo. Perché mise Del Piero e Inzaghi, oltre a provarci lui, mise Del Piero Inzaghi non so quante volte davanti alla porta, ma proprio letteralmente davanti alla porta. Giocò una partita che 10 in pagella era poco, non so come dire. E Inzaghi e Del Piero sbagliarono, ma non mezza, una dozzina di gol tra tutti e due, in una maniera assolutamente incredibile. Segnò soltanto Del Piero su rigore dopo un'oretta circa e poi uno dopo l'altro il Parma si fece espellere due giocatori. Il secondo era Dino Baggio, il primo, che Dino Baggio fece anche un gestaccio all'arbitro uscendo dal campo, l'altro espulso forse si chiamava Torrisi, mi pare, ma insomma non, questo lo ricordo meno, ricordo solo che era assolutamente incredibile che al 90esimo il punteggio fosse 1-0, perché poteva essere 8, 6, 4, 11, quello che vuoi, bastava che Inzaghi e Del Piero quel giorno lì avessero il piede dritto, no? Invece evidentemente avevano messo la scarpa sinistra e il piede destro e viceversa, tutti e due, perché sennò non era possibile. Bene, quando al 92esimo il Parma in 9 contro 11 passa una volta la metà campo, fa gol con Crespo e la partita finisce 1-1 ed è, credo, la partita più, il risultato più incredibile che ho visto con i miei occhi nella mia vita, sicuro.
Io direi che una partita che... un po' piazza che questa, però secondo me anche quella ha un senso, o io la vorrei rivedere se non altro, è la partita inaugurale degli europei dell'88, quell'Italia-Germania 1-1 con gol di Mancini, la prima nazionale di Vicini,
certo.
Perché quella fu una partita, diciamo, probabilmente manifesto di quel periodo, perché lì nasceva quella nazionale che poi dopo la partita dopo con la Spagna la vince, e quindi avrebbe più senso scegliere quella. Ma quella partita lì con la Germania io la rivedrei, perché insomma interessante, vorrei rivedere anche quella risultanza polemica di Mancini, che adesso è il commissario tecnico, insomma per una serie di motivi mi piacerebbe rivedere quella, che penso che anche quella tu dovresti ricordare abbastanza bene, credo.
Sì, sì, ma sicuro, io la ricordo, ma vedi, quando si affastellano i ricordi poi fai fatica a distinguere. Io di cose incredibili ne ho viste tante, ma ne ricordo incredibile nel senso dell'esito del punteggio finale, ne ho viste due. Una te l'ho citata, quel Parma-Juve, l'altra è un'altra rimonta subita dalla Juventus, ma stavolta addirittura capovolta dal Torino nell'83. E la Juventus dell'83 è la squadra campione del mondo, cioè da Zoff fino a Paolo Rossi, e in più a Bettega, che in Spagna non c'era per ragioni fisiche, e in più c'è Platini e Boniek. E il Torino sta lottando per la salvezza, cioè è combinato come, non proprio come quest'anno, ma quasi, e comunque ha una squadra assolutamente mediocre in cui ha un solo signor giocatore che è D'Ossena, e tutto il resto è, insomma, è poco, è veramente poco. La Juventus raddoppia, mi pare, su punizione di Platini, credo, a 10-12 minuti alla fine. E vabbè, a partire da 2-0 vuol dire che la Juve non ha premuto il piede sull'acceleratore, eccetera. In 3 minuti e 44 secondi, perché poi li hanno cronometrati, il Torino gli fa 3 gol. E cioè il Torino, se ti leggessi la formazione del Torino non ci credi, ma insomma non la ricordo, dovrei andare a cercare, te la risparmio comunque. Fidati che l'unico giocatore che avrebbe potuto giocare anche nella Juve era D'Ossena. Tutti gli altri erano da 1 a 3 categorie sotto gli altri. E gli ha fatto 3 gol in 3 minuti e 44 secondi. Dopodiché mancava, quando è passato davanti 3-2 con un gol di Torrisi, dopo i gol di D'Ossena e Bonesso, che erano stati i primi due, ci sono ancora da giocare 8-9 minuti, più quei brevissimi recuperi che davano allora, ma praticamente la Juventus non l'ha più passato alla metà campo, perché era completamente incenerita e instupidita da questa cosa che era successa, che è una delle, a livello di campionato, è una delle cose più incredibili che siano successe nella storia dei campionati italiani, insomma, certo.
Guarda, se vuoi, visto che l'ho trovata, te la rileggo quella formazione del Torino. Terrano in porta, poi Van de Corput, Beruatto, Zaccarelli, Danova, Galbiati, Torrisi, che entra poi al posto di Corradini, no, non lo so, Torrisi era titolare. Però vedo che esce, a un certo punto entra Corradini, quindi forse dopo il gol esce, immagino, subito dopo il gol. Poi c'è D'Ossena, Selvaggi, Hernandez e Carlo Borghi.
Non è questa, perché non c'è Bonesso, è un altro anno.
Sì, Bonesso entra al posto di Carlo Borghi al 13esimo secondo.
Beh, allora comunque è meno scarsa, è meno scarsa di quello che ricordavo, perché comunque cominciava a esserci Zaccarelli, per quanto datato, cominciavano a esserci giocatori che io non credevo, io mi ricordavo Cuttone, mi ricordavo gli altri nomi più dimenticabili, e invece no, evidentemente no, allora ricordo male io, però se vuoi ti dico l'altra formazione, che era Zoppi, Tine Gabrini, non c'era più Fulino, c'era Bonini, sarà stato Bonini, Brio Scirea, e poi sarà stato forse Bettega alla destra, una roba del genere, fa conto che fosse Bettega, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek.
Se non sto barando,
te lo giuro, perché ce l'ho scolpita davanti agli occhi. Cioè, una squadra contro quel Torino potrebbe anche parteggiare prima. Dice: se ve ne diamo solo due, va bene così e non ci facciamo male, o no? E infatti va così fino a 10 minuti alla fine, solo che poi il Torino si è a 3 gol. E a questa squadra qua, che è stata una delle Juventus più forti di tutti i tempi.
Senti Gigi, noi potremmo andare avanti adesso all'infinito, peraltro ho l'impressione che i colleghi francesi di France Football, se sentissero queste partite, direbbero quindi no, questo sì, forse però, ci fa capire che...
Non stiamo pubblicando una classifica di tutti i tempi, noi stiamo cazzeggiando
esatto,
cazzeggiandolo in modo più sano possibile, mi auguro, prendendo spunto da una loro eccellente idea realizzata in maniera, secondo me, discutibilissima.
Tutto chiaro.
Però lo spunto glielo riconosciamo, anzi, li ringraziamo e come.
Certamente. Qualche amico ci ha, diciamo, voluto dare un contributo, e soprattutto io volevo citarne un paio, Gigi. C'è Jacopo da Busto Arsizio, per esempio. Ti leggo un passaggio, perché tra l'altro scrive anche molto bene.
Sì.
E dice: la partita che indico è Brasile e Perù dei mondiali del 70. L'ho vista a colori pochi anni fa, e di partite dalle trame di gioco così brillantemente sbarazzine non ne ricordo altre, perlomeno a livelli tanto alti. Divertimento puro di quanti giocano e di chi la guarda giocare. Poi menzione d'onore per un ricordo più amaro per me milanista: l'andata a San Siro di Inter-Barcellona 2010. Due filosofie calcistiche opposte al loro meglio. I riflettori del mondo addosso, la sceneggiatura che prima va da una parte e poi vira del tutto verso l'altra, in mezzo a denti che saltano e cambi di campo continui. Insomma, beh, sono due belle scelte. Cioè, questo è Brasile e Perù, insomma, è un po' spiazza, perché io sinceramente di quel mondiale non la ricordo.
Certo, avrei parlato a Brasile e Inghilterra o cosa. Io sinceramente Brasile e Perù non la ricordo, però adesso che mi hai incuriosito, ma magari me la vado a cercare prima o poi. Tra un trovatore e una traviata, magari vado a cercare questa.
E poi invece Massimo da Hannover va più sul sicuro e dice assolutamente Italia-Germania 2006, semifinale del mondiale, insomma lì penso che...
Lì è l'anagrafe, gioca anche l'anagrafe, per carità. No, ma fu una partita bellissima, molto sofferta, in cui... comunque voglio dire, giochi in casa loro contro di loro in una semifinale mondiale e alla fine vinci con merito, quindi capisco che sia un ricordo indelebile di una partita di grande spessore, di grande valore assoluto, quindi questa non ho dubbi.
Beh, Gigi, senti, io ne approfitto a questo punto per dire che ci siamo, visto che io nelle puntate scorse dico scrivetemi sui social, perché appunto tu giustamente non li frequenti.
No.
Io un po' sì, e quindi dico almeno scrivetemi là e qualcuno lo fa. Però per dare una, diciamo, un canale più diretto, abbiamo deciso almeno per ora di partire con un indirizzo di posta elettronica. Se volete, insomma, scrivere a me e Gigi e darci qualche spunto, magari anche in questo caso indicarci delle partite che secondo voi valeva la pena citare, così magari ci torniamo anche volentieri un po' la prossima volta. E l'indirizzo è slowfoodpodcast@gmail.com, quindi slowfoodpodcast@gmail.com. scriveteci e noi, insomma, in qualche modo vi risponderemo.
Accuseremo ricevuta, con piacere, figurati, ci mancherebbe altro. Intanto io non smetto di scorrere sta classifica, perché al 25esimo posto troviamo un Barça Real 5-0 del 2010, che non so se era un Barça Real 5-0 o era un Real Barça 0-5, perché mi sembra più il contrario, ma insomma quello che è. Ecco, lì entriamo già in una dimensione che diventa un po' più oggettiva, no? Perché se pensi che quando Cruyff va a giocare, quando Cruyff molla l'Ajax e va a giocare a Barcellona, la prima partita, mi pare di ricordare, però qui posso sbagliare, la prima partita che gioca è una manita per il Barça contro il Real, cosa che non succedeva da non so quanti anni. E quando Guardiola assembla e mette a posto un po' bene il suo Barcellona, si ripete questo miracolo, stavolta con Messi e Ronaldinho a far la parte di Cruyff, no? Quindi insomma, parlando di date sacre, ma ne troviamo nella storia di ciascuna squadra. Io prima ho citato quella che oggi ormai è una povera squadretta come il Torino, come autrice di un'impresa storica. Poi mi sono divertito a ricordare due cose di due dei miei idoli italiani assoluti, cioè Rivera innanzitutto e poi Totti. E il bello di queste cose, no? E ripeto, certo, grazie a France Football per l'idea, poi si può fare di più, si può dare di più.
Certo, ecco, si può fare di più, mi sembra una chiosa finale perfetta, però ecco, è bello appunto anche che ci siano elementi, no, di personali con cui uno filtra questo tipo di valutazione. Poi a volte è bello anche, no, sentire i racconti di cosa c'è intorno al tuo ricordo di una partita e quello è l'altro aspetto interessante che a volte ti fa ricordare magari una partita come più importante di un'altra, perché la contestualizzi in un modo diverso, ognuno ha il suo modo soggettivo di farlo. Gigi, io ti ringrazio come di consueto e niente, è inutile è superfluo dirti che l'appuntamento è per la prossima settimana.
Tanto sai come trovarmi, quindi.
Benissimo. Allora, a presto. Ciao Gigi.
E un saluto a tutti. Ciao, ciao.